dovremmo avere già praticamente collegata, penso io, in questo degli anticipi. Andiamo subito all'informazione, perché dicevo, se io non sbaglio, dovremmo avere una voce, no? Dall'altra parte.
Sì, vediamo se ci sente.
Buongiorno, sì.
Ecco, sento, perfettamente, ecco, siamo in diretta. Ah, e ecco. Siamo. Ecco, non so se vuoi presentarti tu.
Sì, assolutamente. Buongiorno a chi ci ascolta. Io sono Roberta Parigiani, sono la vicepresidente e portavoce politica del movimento di identità trans, oltre che un'attivista trans. Ecco, mi occupo di diritto perché sono un'avvocata e questa sentenza, ecco, ci è caduta tra capo e collo. Quindi grazie per questo momento di condivisione.
No, grazie soprattutto a te di essere qua con noi, proprio perché appunto siamo all'interno di un ambito appunto di giurisdizionale, quindi ci puoi assolutamente aiutare meglio a capire cosa è successo. Vorremmo sapere quali sono le tue impressioni, insomma, se ci puoi aiutare a vedere, certo, un po' questo caso, come è andato. Grazie.
Assolutamente. Allora, che cosa è successo? Ieri apprendiamo che la Corte Suprema del Regno Unito avrebbe emesso, ecco, una sentenza, una statuizione che sostanzialmente, da quello che ci hanno riportato un po' i media italiani, sembrava dire che praticamente nel Regno Unito da questo momento in poi sono riconosciute le donne cisgender, le donne, ecco, tra virgolette, biologiche, come unica possibilità del genere femminile, mentre le donne trans vengono declassate in qualche modo a donne di serie B oppure proprio non riconosciute. Ora, questa notizia che sta circolando proprio in queste ore sui giornali è data da una lettura un po' improvvisata, ecco, della sentenza della Suprema Corte, che è una sentenza, non vi nascondo, complessa e lunga, sono circa 90 pagine, quindi va letta con una certa attenzione. È una sentenza che però si inserisce in un contesto, diciamo, di dibattito politico, dove proprio sulle identità trans, come sappiamo, c'è una feroce battaglia politica, quindi più che un'analisi della sentenza ne è stata fatta una lettura politica che credo non renda, ecco, onore a quella che è la riflessione, che comunque è una riflessione purtroppo brutta, ecco, fa un passo indietro, ma non fa il passo indietro che certe visioni politiche vorrebbero. Ora, io mi permetto di sintetizzarla un attimo, considerando comunque che si tratta di una sentenza corposa con tante implicazioni. Qual è il fatto? Ecco, che la Corte Suprema del Regno Unito si era trovata a dover decidere qual è la definizione di donna, sostanzialmente, all'interno di una norma, l'Equality Act del 2010, che è una norma antidiscriminatoria, ecco, come ne abbiamo anche molte in Italia. Questa norma antidiscriminatoria prevedeva tutta una serie di fattispecie, no, dove ci può essere la discriminazione, tra cui tutte quelle che sono le fattispecie legate ai diritti riproduttivi e quindi legate, diciamo, alla maternità, alla gravidanza, eccetera. Proprio in quella cornice lì la Suprema Corte si è interrogata: ma qual è il significato di donna, okay, che l'Equality Act, questa norma, vuole tutelare? Perché se noi prendiamo a riferimento i diritti riproduttivi, sembra, ecco, che la definizione di donna debba essere una definizione in termini biologici, quindi una donna cisgender, una donna biologica, una donna nata tale. Perché? Perché le donne trans, banalmente, non avendo un utero, diciamo, non attingono a quei diritti riproduttivi che altrimenti la norma tutela. E quindi la sentenza è andata nell'ottica di dire che in questo specifico contesto e caso donne sono le donne biologiche, donne sono le donne cisgender, le donne trans non sono donne ai fini di questo di questa norma.
Roberta, poi, sì, mi anticipo subito, forse ti interrompo per una cosa che avresti detto, ma dico, se ovviamente le donne trans, diciamo, non hanno la stessa capacità riproduttiva delle donne biologiche, no, nate così, aveva senso fare questo chiarimento in questa legge in particolare, o è andato a cercare semplicemente una ulteriore discriminazione in una legge che doveva essere antidiscriminazione?
Ma guarda, allora, questa è una risposta dal taglio, diciamo, politico, che esula un po' il profilo giuridico che ha affrontato la Corte. Infatti la Corte su questo ha voluto mettere le mani avanti, dicendo che comunque le donne trans sono tutelate in altre forme, però a mio avviso è proprio come dici te, è stato cercare di dividere all'interno, ecco, di una cornice che invece non vede divisioni. E quando noi parliamo di discriminazioni di genere, ok, quindi basate sull'identità di genere, dividere fra donne cisgender e donne transgender ha veramente poco senso, perché la discriminazione, che noi lo sappiamo bene, ha una matrice culturale, ha una matrice politica, non ha una matrice biologica. Quindi questo tipo un po' di divisione, che sul piano giuridico, io non vi nascondo, secondo me è un brutto passaggio giuridico, però sul piano giuridico può anche in qualche modo trovare un fondamento, però sul piano materialmente di come si contrastano le discriminazioni è il contrario, secondo me, ma secondo molte, di come si dovrebbe approcciare la questione, altrimenti viene meno tutta quella che è la valutazione politica e sociologica del fenomeno discriminatorio. Quindi su questo piano non era questa la direzione che una legge antidiscriminatoria, certo, deve tracciare. Poi è vero, la Corte ci dice anche che questa sentenza non deve essere letta su un piano politico, lo dice proprio in premessa, perché è una sentenza tecnica, ma nel dirlo probabilmente ha messo le mani avanti sapendo che poi la lettura sarà questa. All'indomani, a poche ore dalla sentenza, noi vediamo un Regno Unito che cavalca tantissimo questo tipo di questa pronuncia, cercando di attribuirle un significato politico che non dovrebbe avere. Abbiamo letto anche le dichiarazioni, no, di J.K. Rowling, che, certo, diciamo è un po' la capofila di tutto quel femminismo trans escludente che ritiene le donne trans non siano donne, e con queste sentenze qua sembra di dare forza a questo tipo di posizionamenti. L'abbiamo visto anche in Italia, anche Vannacci ha cavalcato una sentenza che probabilmente però non ha letto.
Infatti sembra quello, cioè nel senso che va bene, si capiscono i tecnicismi da specificare, da chiarire, cioè, ma non si può emettere una sentenza di questo tipo senza considerare qual è la realtà dei fatti, cioè qual è il contesto nel quale si emette questa sentenza. Cioè veramente se peccano di ingenuità, almeno da parte della Corte Suprema, pensando che questo tecnicismo giuridico, che forse ci voleva, ma credo nemmeno tanto, ripeto, parlando dei diritti riproduttivi, cioè non possa creare questa interpretazione appunto politica, anche se loro dicono che non è così.
Ma allora, quello che tu dici è molto corretto. D'altro canto la Corte Suprema è costretta, no, a fare valutazioni che sono tecniche e non politiche, e quindi quando ci troviamo davanti a una frizione tra quella che può essere una lettura tecnica formalmente corretta e quella che in realtà è la direzione dove dovrebbe andare una visione antidiscriminatoria, purtroppo ci troviamo a invadere, a esulare, diciamo, dal campo giuridico, ma a entrare nel campo politico. Allora questa è la stortura di quando in un ordinamento non si applicano e non si fanno e non si pensano davvero delle tutele antidiscriminatorie, e si pensa che a questa lacuna possa ovviare la magistratura, oppure possa ovviare magari una sentenza con una lettura più ampia. Questo l'abbiamo visto anche in Italia su tante questioni che afferiscono alle persone trans, però è purtroppo proprio il vulnus dei nostri ordinamenti, che in questi anni, da tanti anni, non muovono un passo avanti sul piano politico nel rafforzamento delle tutele per le persone trans, ma per tante anche soggettività, ecco, attraversate da discriminazioni, come le persone razzializzate, come le persone disabilizzate, e rimandano, diciamo, all'interpretazione delle sentenze, ecco, della magistratura, quelle tutele che in realtà dovrebbe fare il legislatore. Soltanto che poi si cade in queste ambiguità, dove chi è costretto a fare letture tecniche deve mettere avanti un disclaimer dicendo di non dare un'interpretazione politica a una cosa che è politica. Parliamoci chiaramente, la non discriminazione è un atto politico, e su questo doveva essere il legislatore a metterci mano. Ci troviamo davanti a questo danno qua, un legislatore che non ha messo mano, anzi che nel Regno Unito sta andando proprio in una direzione contraria, che poi a questo punto si sente quasi scavallato a destra, si verrebbe dire, da una Corte Suprema che negli intenti forse non voleva discriminare, ma nei fatti lo fa.
E ti chiedo chi pensi che trae più, diciamo, vantaggi di questa, di questo tipo di sentenza? Io credo, cioè dalla mia ignoranza, non credo che siano le donne cis rispetto ai loro diritti riproduttivi, no? Che traggano il primo vantaggio rispetto a questa sentenza. Chi ci guadagna? La parte più conservatrice, forse, della società britannica, la parte, appunto, TERF del movimento femminista britannico, perché avevo letto, non so se, correggimi se sbaglio, era stata presentata questa proposta per arrivare a questa sentenza da parte di un gruppo femminista scozzese. Quindi, secondo te, che lettura fate rispetto a, ripeto, il vantaggio che potrebbe trarre una sentenza di questo tipo, sempre facendo, come non vuole la Corte Suprema britannica, sempre facendo una lettura politica?
Allora, quello dici giusto, la sentenza è stata sollecitata, comunque questa interpretazione da For Women Scotland, LTD, che è un'associazione che noi chiameremo TERF, no? Quindi di quel femminismo transescludente che in Italia sta prendendo piede negli ultimi anni, ma nel Regno Unito trova un po' la sua matrice culturale. E è proprio questo femminismo qua, ma non questo femminismo, questo orientamento politico, che è evidentemente conservativo e estremamente diciamo invisibilizzante dell'intersezionalità delle lotte, che trova forza in questo tipo di pronunce. Certo, non le donne, ma per due motivi. Uno, perché dividere tra donne trans e donne cisgender è quella strategia del divide et impera che stanno facendo proprio i gruppi conservatori, che a mio avviso, ma a nostro avviso, del movimento, ecco, transfemminista non sussiste. Quindi le donne vanno avanti tutte insieme oppure non vanno avanti. Quindi questa cosa qua, che è un passo indietro per le donne trans, di fatto è un passo indietro per tutto il movimento femminista. Ma al netto di questo, anche noi volessimo diciamo fare delle divisioni, certo è che i diritti riproduttivi, così come qualsiasi diritto, non è mai stato messo in dubbio dalla presenza di donne trans. Qualsiasi rivendicazione delle soggettività trans è sempre partita nell'ottica di cercare di estendere, di cercare di accogliere e di cercare di includere, ma mai di togliere qualcosa a qualcuna. Quindi aver fatto una pronuncia di questo tipo certamente è un colpo, è una coltellata addosso un po' al femminismo trans inclusivo e alle persone trans e alle donne trans in particolare, ma non aggiunge niente, perché non è mai stato tolto niente. Nel riconoscere l'identità di genere alla donna trans non si toglie l'identità di genere, né i diritti e né certamente i diritti riproduttivi alle donne cisgender. Ma questo lo vediamo anche in Italia, banalmente, perché tutte quelle che sono le lotte anche per l'IVG e per quello che è l'aborto, ecco, che in Italia è ancora un po' un tema che la politica non ha trattato con la dovuta intelligenza, è una lotta che viene fatta anche dai movimenti trans, anche ad esempio da tutte quelle persone trans non binarie o dagli uomini trans che hanno un utero e comunque che trova nelle donne trans che un utero non ce l'hanno, però una spalla importante, perché l'autodeterminazione, la libertà dei corpi, la liberazione dei corpi ci riguarda tutte, e iniziare a dividerci è un modo per far venir meno questa visione politica di insieme. D'altro canto, se iniziamo a dividere, se iniziamo a dire chi ha più diritti di altri, dire che qualcuno ha diritti di serie A e qualcun altro ha diritti di serie B, temo che questo sia un affondo anche per il femminismo. Non è questa la direzione che il femminismo aveva scelto negli anni 70, non è questa la direzione che il femminismo e il transfemminismo deve scegliere oggi. Non va a vantaggio sicuramente delle donne, neanche delle donne cis.
Sì, perché infatti forse lo puoi spiegare anche meglio, se ce n'è bisogno ancora di spiegarlo, in quanto responsabile del settore giuridico, cioè l'otorgare un diritto a un settore della società non gli toglie i diritti ad altri, cioè il diritto credo che funziona così, mi pare.
Ma assolutamente, questa norma in particolare aveva a che fare con tutte quelle che sono le tutele nei confronti delle persone che hanno, appunto, che sono in una situazione, ad esempio, di maternità e di gravidanza. Ma io dico, aver inserire, ecco, nella definizione di donna anche le donne trans, cosa toglieva a una donna cisgender che aveva una gravidanza o una maternità da dover tutelare? Niente, non toglieva assolutamente niente. Magari avremmo avuto delle donne trans che poi materialmente non avrebbero beneficiato magari di questo tipo di tutela, perché non avendo un utero magari non avrebbero esercitato in questi termini diritti riproduttivi.
Appunto.
Ma non andava di sicuro a ledere nessuna persona. I diritti, quando si aggiungono, danno vantaggio davvero a tutti, anche a chi già ce li ha, perché vivere in una società dove il tuo vicino, la tua vicina di casa, ha i tuoi stessi diritti, è una società giusta, una società bella da attraversare, una società anche più sicura. Vivere in una società dove invece il tuo vicino di casa, la tua vicina di casa o all'interno della rete che attraversi ci sono persone con meno diritti di altre, questo invece mina anche la mia libertà di esercitare i diritti che già ho. Quindi davvero dare non toglie niente a nessuno, e se si pensa questa cosa non si è capito qual è l'ottica del femminismo intersezionale che si sta rivendicando, cioè ampliare, cercare di estendere, cercare di ricomprenderci tutte, che è una cosa bellissima, è una cosa che il diritto dovrebbe in qualche modo sollecitare. Noi abbiamo una Costituzione in Italia che è una Costituzione bellissima, che all'articolo 3 ce lo dice molto chiaramente, che siamo tutte persone uguali che attraversano gli stessi diritti, e non credo che le madri costituenti abbiano pensato che estendere i diritti a tutte fosse un modo per darne di meno, ma semmai è un modo per darne di più, e questo lo vediamo molto bene. Qui di sicuro un vantaggio non lo otterranno le donne cisgendere, con una definizione più stretta, ma semmai sarà un tentativo di staccare da quelle lotte che comunque andranno fatte anche nel Regno Unito, che non è certo il paese dove le tutele vengono riconosciute con eccellenza, anzi lo vediamo, è un tentativo di togliere da quelle lotte, da quelle piazze, da quelle manifestazioni che dovranno necessariamente esserci nelle lotte politiche, una componente che è la componente delle donne trans. Io sono sicura che l'intelligenza del movimento trans scenderà il tema, e comunque scenderà in piazza a supportare le proprie sorelle cisgender anche nelle tutele legate ai diritti riproduttivi. È un male che però questi diritti poi non riguarderanno alcune e non altre.
Certo.
Non ci dividerà nelle lotte, ma sicuramente non dà vantaggio a nessuno.
Infatti ti volevo chiedere se ti è arrivata informazione su appunto come pretende agire a partire d'ora il movimento transfemminista nel Regno Unito. Tu dicevi sicuramente scenderanno le compagne trans a supporto delle compagne cisgender e insieme dovranno portare avanti la lotta con tutta la società, cioè non si tratta di una questione di donne cisgender o trans che siano. Ti è arrivata, dico, qualche informazione
sì,
in concreto?
Sì, assolutamente, io sono in contatto con molte associazioni con delle associazioni nel Regno Unito, e già da ieri si stavano un po' vedendo i canali per organizzare delle grosse proteste legate sia alla pronuncia in sé, che come avevo detto è un passo indietro, ma sia alla strumentalizzazione vergognosa e falsa che la politica sta facendo di questa pronuncia, perché ce lo stiamo un po' dicendo, è una pronuncia che toglie all'interno di un quadro ben specifico la definizione di donna trans dalla macro categoria giuridica della donna. Però ne è stata data una lettura ancora più radicale, che è falsa. E questa lettura radicale è stata cavalcata in queste ore dai movimenti trans escludenti, guidati, non lo sappiamo tutti, da J.K. Rowling, ma da tante femministe trans escludenti. E proprio contro quella strumentalizzazione scenderanno nelle piazze nei prossimi giorni diverse energie, diverse forze in campo. Io sono in contatto con varie associazioni trans che però nel loro approccio sono associazioni transfemministe, che quindi non scendono mai da sole, ma scendono proprio con il femminismo e con le donne cisgender, come facciamo ormai ovunque si scenda nelle piazze. Anche qui in Italia io non ti nascondo che il 17 maggio dovrà essere, che è la giornata contro l'omo, lesbo, bitransfobia, dovrà essere un momento collettivizza questo attacco nei confronti soprattutto delle persone trans, delle donne trans in particolare, per fare una riflessione di piazza. Quindi scenderemo anche noi in Italia accanto alle sorelle del Regno Unito per dire una cosa, che l'attacco che in questo momento l'Occidente trans escludente sta facendo nei confronti delle persone trans, lo sta facendo complessivamente in un disegno sovranazionale in qualche modo che abbraccia tutto l'Occidente, ma lo sta facendo nell'ottica di smantellare non solo i diritti delle persone trans, ma tutti i diritti di libertà e liberazione dei corpi. E il monito qual è? Che se noi perdiamo la battaglia sui diritti trans, poi a catena perdiamo tutte le battaglie, quindi allora lì sì che poi anche le donne cisgender vedranno togliersi delle tutele, perché tutte insieme possiamo andare in una direzione. Singolarmente, con questa logica del divide et impera, purtroppo siamo destinati a scontrarci con una politica feroce che più forte di noi e più mezzi di noi.
Roberta, prima di ringraziarti la tua disponibilità, me ne approfitto per chiederti che ovviamente se arriva dell'informazione, se arrivano delle testimonianze, delle compagne del Regno Unito, di farcelo sapere. I microfoni SAI di Radio Onda Rossa sono sempre aperti e sicuramente ci sentiremo anche prima del 17 maggio, quindi ti lascio i microfoni aperti per aggiungere ciò che consideri necessario di aggiungere, altrimenti veramente ti ringrazio per la disponibilità.
Ma io, guarda, penso che ci siamo un po' delineate, utilizzo il femminile sovraesteso, quello che è successo e che sta succedendo in queste ore. Chiaramente è una situazione in evoluzione, quindi necessariamente poi magari ci risentiremo, oppure leggeremo delle notizie, oppure leggeremo delle riflessioni ulteriori che sono certa accadranno, perché questo è di ieri, ecco, la notizia, e la sentenza sono 90 pagine pregne di ragionamenti, quindi ci vuole anche un po' il tempo dell'elaborazione anche per i movimenti. Certo. Che scenderanno. Però ecco, vi ringrazio, perché fare un po' approfondimenti su questo tema è importante, proprio per non lasciare la parola soltanto a chi ha l'unico scopo di strumentalizzare politicamente queste vicende, che invece vanno lette nella loro complessità, e di dividere un movimento che invece è unito, è il movimento transfemminista, che lotta insieme senza fare distinzioni sciocche e inutili tra donne transgender e donne cisgender, ma lottiamo tutte insieme.
Roberta, ti ringrazio ancora la disponibilità, non mancherà l'opportunità di risentirci, quindi sarà la prossima. Buona giornata e buona lotta a te.
Grazie a voi, buona giornata e buona lotta.
Ciao. Abbiamo parlato con Roberta Parigiani, lei è portavoce politica responsabile del settore giuridico, sportello legale del MIT, del Movimento di Identità Trans.